vogliamo parlarvi di Contact Tracing, le nuove frontiere del controllo, l'app che spierà i nostri movimenti in fase di messa a punto, il dibattito politico sulle modalità di utilizzo. I dati resteranno sul cellulare, verranno messi a disposizione solo in caso di contagio, oppure verranno raccolti da un'autorità centrale, agenzia governativa o azienda privata, o ci sarà anche l'obbligo della geolocalizzazione? Controlleranno tutti i nostri spostamenti? Siamo alla vigilia di un incubo distopico? Ne parliamo con Lorenzo Coniglione, che da anni segue queste vicende. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Maria e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio. Allora, il dibattito sulla app da utilizzare in Italia, ma non solamente in Italia, perché un dibattito che è in corso anche in altri paesi, è piuttosto acceso, perché sono evidenti i rischi per la privacy molto grossi che pone una soluzione di questo tipo. Una soluzione sulla cui stessa utilità, tra l'altro, alcuni sono anche dubbiose, ma al di là di questo, che è un dibattito più nell'ambito dell'epidemiologia, di cui non sto a mettere becco più di tanto sulla questione. Vi è da rilevare come all'interno dei gruppi che hanno studiato e proposto le soluzioni per queste app qua si sono andate a creare nel giro di pochissimo tempo delle fratture piuttosto importanti sui modelli da utilizzare. Intanto facciamo un breve excursus di che cos'è che stiamo parlando, giusto per mettere in chiaro la vicenda. Stiamo parlando di un'applicazione che sia in grado di determinare quali contatti e che a livello individuale si è avuto con altri individui e in qualche modo notificarci se siamo entrati in contatto con degli individui che sono risultati positivi a un tampone per il Covid-19, oppure viceversa, se noi stiamo male, andiamo in ospedale o piuttosto veniamo a casa, se siamo in un posto dove la sanità funziona, viene il medico, ci fa il tampone e risultiamo positivi, vengono avvertite queste altre persone qua, che a loro volta verranno sottoposte a un tampone. In questa maniera qua si riesce sia ad agire proattivamente verso l'infezione, perché si riesce a prendere delle fasi iniziali di cui ci sono maggiori possibilità di cura, e si riesce anche ad avere una traccia del contagio per fini di studio epidemiologici e statistici e quant'altro, che per l'epidemia è sempre una cosa fondamentale. Il contrasto su che cosa che nasce.
Scusami un attimo, però mi sì. Faccio subito un inserto. In un paese come il nostro, dove il monitoraggio non c'è stato e dove sostanzialmente noi non sappiamo chi ha contratto o entrato in contatto con altri, stiamo parlando di un'operazione che potrebbe vanificarsi al di là dei rischi di impesante controllo della nostra privacy. Potrebbe risultare soltanto uno strumento di controllo, perché, come dicevi giustamente te, cioè una buona parte, vediamo il Piemonte, si sono addirittura persi le mail con le quali i medici di base segnalavano i possibili casi di Covid. La stragrande maggioranza delle persone non è stata tamponata, non hanno tamponato nemmeno i sanitari, che non a caso in Piemonte stanno entrando in agitazione contro le politiche della giunta regionale. Quindi stiamo parlando di un'applicazione che suppone che ci sia preventivamente un controllo sanitario sul territorio, perché se non c'è un controllo sanitario sul territorio, ossia non c'è la verifica di quali sono i contagiati e di quali non lo sono, se non si sa che io a casa ho una persona che ha contratto il Covid e quindi io sono in costante contatto con questo tipo di persona, beh, come diavolo si fa a fare qualsiasi tipo di monitoraggio? Io questo l'ho detto per restituire un dato di realtà e di materialità all'illusione che basta il controllo globale per risolvere tutto quanto. A te la palla.
Ma questo assolutamente, basta vedere che il primo paese che ha applicato in maniera pesante l'utilizzo delle applicazioni per il contact tracing, ovvero il Sud Corea, al di là di tutto il discorso della privacy che ci sarebbe da fare sul Sud Corea in generale, tralasciando un attimo questo punto qua, contemporaneamente hanno fatto una politica di tamponi a tappeto che nessun altro paese ha fatto, ma in Sud Corea c'erano livelli in cui per strada tu avevi i posti dove trovavi il sanitario con dentro una specie di box fondamentalmente tutto bardato, che tu passavi e questo qua ti faceva il test rapido che ti riusciva a dare il risultato nel giro di poco tempo. Altro che i posti di blocco in Italia dove ti fermano e ti rompono i coglioni perché hai fatto 150 metri in più rispetto ai 200 metri dovuti da casa. Cioè, quindi un paradigma completamente differente. E in Sud Corea questo è stato accompagnato anche dall'utilizzo di questa applicazione per il social tracing, e quindi abbiamo visto l'utilizzo di due tecnologie in maniera, di due tecniche in maniera complementare. Da un lato l'utilizzo massiccio dei tamponi e dall'altro lato l'utilizzo dell'applicazione per il social tracing. Questo ha permesso effettivamente di tenere una tracciabilità di quello che sta succedendo a livello epidemiologico e anche di andare a contenere il contagio. Tra l'altro per il Sud Corea parliamo di un posto che ha una concentrazione della popolazione elevatissima, cioè pensiamo a megalopoli come Seoul dove parliamo all'ordine delle decine di milioni di abitanti, quindi dove è anche molto, diventa estremamente pericoloso la possibilità di un contagio di massa in situazioni tali di concentrazione della popolazione. E in Italia invece si sta presentando, come giustamente stavi dicendo te prima, questa applicazione qua un po' come la panacea, come se questa qua bastasse per risolvere i guasti che sono stati causati dalla mala gestione della vicenda fin dai suoi inizi. Penso che tutti quanti ci ricordiamo quando a gennaio l'illuminato ministro e primo ministro Conte dichiarava che non c'era niente da preoccuparsi, il governo aveva tutto quanto sotto controllo, si è visto. E cioè, neanche sono riusciti a fare una scorta dei reagenti necessari per fare i tamponi.
Certo, ma torniamo invece alla questione di questa nostra app. Abbiamo detto che, come dire, è un'app che funziona per cercare di capire con chi sei entrato in contatto.
Sì, da un punto di vista tecnico com'è che funziona questa cosa qua? Funzionano utilizzando un protocollo che è presente su tutti i cellulari ormai da una ventina d'anni, che si chiama Bluetooth. Praticamente tramite Bluetooth si va a fare una scansione, questa è una cosa che fa già normalmente il Bluetooth il suo, peraltro, niente di nuovo, degli altri cellulari che hanno il Bluetooth attivato nello stesso ambiente, degli altri dispositivi che hanno il Bluetooth attivato, vi è uno scambio di codici fra i dispositivi che hanno il Bluetooth attivato, e questa app qua semplicemente ne tiene traccia dando un codice univoco allo scambio di informazioni, diciamo, che c'è stato fra i due dispositivi. In questa maniera qua si riesce ad avere una traccia degli altri dispositivi con cui è entrato in contatto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si riesce ad avere una mappatura del corso del tempo di tutte le persone con cui si è stato in contatto e anche a capire per quanto tempo il contatto è avvenuto, ovviamente, perché questo scambio qua di pacchetti tra i dispositivi Bluetooth avviene periodicamente, non mi ricordo esattamente in quanti secondi, comunque ogni tot viene uno scambio di questi pacchetti qua. Di conseguenza di lì si può discernere fra l'incrocio casuale per strada tra due passanti su cui c'è stato magari uno scambio di due pacchetti, piuttosto che la persona che passa 8 ore al lavoro insieme ad un'altra persona che poi risulta positiva, piuttosto che a casa, piuttosto che magari su un mezzo pubblico a lunga percorrenza, dove quindi cominciano ad aumentare le possibilità di effettivo contagio. E lo scontro, che cos'è che avviene? Vi sono fondamentalmente due approcci alla vicenda. Uno che prevede che tutti questi dati qua raccolti da questa applicazione rimangano in locale sul cellulare, quindi che siano accessibili solamente dall'utente che se la va a installare sul cellulare, che qualora questo utente qua risultasse positivo o venisse contattato dai sanitari perché un congiunto vicino alla persona con cui passa del tempo risulta positiva, a quel punto lì sblocca questi dati qua, li consegna al sistema sanitario, il sistema sanitario li analizza e poi si vanno ad avvisare gli altri utenti dell'applicazione che sono stati in contatto con questa persona. Quindi questo qua è l'approccio che da un punto di vista della privacy, salvo clamorosi buchi di sicurezza nell'applicazione, dà maggiore garanzia, perché i dati sono in possesso del singolo utente possono essere utilizzati solamente col suo esplicito consenso. L'altro approccio, che invece è quello verso cui stanno spingendo maggiormente i governi, tra l'altro, piccola nota, questi approcci qua sono stati studiati da un gruppo europeo intergovernativo all'interno dell'Unione Europea, che hanno elaborato delle linee guida che sono anche molto stringenti dal punto di vista della privacy, e poi vi è stato un intervento da parte di alcuni governi per allentare le misure. Perché? Perché qual è il modello invece che molti governi vorrebbero, verso cui molti governi vorrebbero andare? Un modello centralizzato, per cui al posto di avere i dati presenti in maniera decentralizzata su tutti i dispositivi, garantendo di conseguenza la privacy, o garantendo al massimo possibile per un'applicazione simile che comunque già invasivo di per sé per la privacy, intendiamoci, e invece questi dati qua nel modello centralizzato verrebbero caricati su un server, gestito da chi, gestito come, in base a che cosa, non si sa, ancora tutto quanto molto fumoso. Comunque questo garantirebbe di avere un accesso immediato da parte delle istituzioni pubbliche, da parte delle istituzioni, di avere un accesso immediato a questi dati qua. Ovviamente questo è il dato che è la cosa più rischiosa in assoluto per la privacy, perché nei fatti vai a creare un sistema di sorveglianza di massa che assomiglia moltissimo a quello creato in Cina, perché anche la Cina ha utilizzato il contact tracing per contrastare la diffusione del Covid-19. Ma la Cina l'ha utilizzato perché l'aveva già in mano i sistemi di contact tracing, con tutti i sistemi del credito sociale, con tutto l'utilizzo di sistemi come WeChat per fare qualsiasi cosa. La Cina aveva già in mano un sistema di contact tracing estremamente invasivo per la privacy, e che è uno dei punti forti del modello di governance cinese degli ultimi anni.
Beh, di fatto il governo cinese controlla passo per passo e click per click ogni movimento dei cittadini, e addirittura in base alle scelte che vengono fatte, ma anche soltanto un commento negativo sulla politica del governo con un mi dispiace sui social media e nella patente a punti sociale che viene attribuita a ciascun cittadino cinese c'è il segno meno. Siamo esatto di fronte a una dinamica di questo genere. Però il rischio è che qui, che se oltre a gestire in maniera centralizzata questi dati, quindi averli immediatamente in mano, si mettono anche ad imporci l'obbligo della geolocalizzazione.
Esatto, questo qua è un altro rischio che c'è, una discussione che stanno avendo fatta, perché ci sono governi o paesi di governi che stanno spingendo anche per inserire all'interno di questa applicazione l'utilizzo della geolocalizzazione. Cosa vuol dire? Che oltre ad avere traccia delle persone con cui si viene in contatto, si ha anche traccia del dove e che si viene in contatto. Ora attenzione, quello che da un punto di vista sanitario serve sapere è con chi è che si è entrato in contatto. Il dove si è entrato in contatto è relativamente poco importante, perché non si può desumere da altri dati. Se tu semplicemente due persone positive li chiedi dove cavolo è che si sono viste, oppure con un numero maggiore fai un campionamento su questo, riesci a capirlo. Se c'hai un problema grosso di un focolaio all'interno di un ospedale piuttosto che di un'azienda, si spera che la metodologia, che ci siano altri metodi per riuscirlo a capire, che dovrebbero essere già perfettamente a disposizione del sistema sanitario nazionale, ecco, senza l'utilizzo di particolari tecnologie. Qua invece si sta parlando di andare a inserire direttamente la geolocalizzazione all'interno del cellulare. Per questo punto lì si arriva veramente una dinamica simile a quella cinese, in cui il governo riuscirebbe a sapere praticamente in tempo reale su dov'è che si trova il singolo cittadino. Ora, poi c'è tutto un discorso da fare. Questa app qua non può essere resa obbligatoria per tutti i sistemi di garanzia di diritto che sono presenti in Italia e in generale nei paesi europei. Detto ciò, se ne sono reso conto e parlano già di andarla a incentivare, fondamentalmente andando non dalla porta principale ma dalla finestra, diciamo, verso un modello cinese, ovvero sia creando il cittadino di serie A e il cittadino di serie B, e di installare l'app e la possibilità di muoverti su distanze interregionali, diciamo. Questa qua è una delle proposte che emerse. Poi quanto questa possa sopravvivere al fatto che probabilmente si schianterà direttamente contro una sentenza d'altare di un qualsiasi star dal momento in cui venisse messo in campo è un'altra discussione che lasciava i giuristi, ecco. Però comunque si comincia a ragionare nell'ambito governativo in questi termini.
Certamente, ma d'altra parte di questi tempi, come discutere dei margini oltre i quali può andare il governo fa un po' ridere, perché abbiamo visto quanto questi margini siano stati oltrepassati ai limiti della vessazione assoluta, i 200 metri da casa e altre fesserie del genere che loro dichiaravano di aver fatto in ottemperanza a quanto richiesto dalle autorità mediche, ma che in realtà le autorità mediche non hanno chiesto mai, hanno continuato a sostenere che una boccata d'aria non poteva che fare bene, hanno continuato a sostenere che siano gli ambienti chiusi quelli più pericolosi per la diffusione del virus, ma nonostante questo vanno avanti a treno. Ecco, questo è il quadro nel quale potremmo trovarci e il dibattito politico che si sta sviluppando intorno al controllo dei nostri spostamenti. Se poi divideranno, come hanno detto, le ore d'aria divise per fasce d'età, allora basterà che un sessantenne sia entrato in contatto con un 25enne nell'orario sbagliato, quello che non gli è stato assegnato. Non sono sciocchezze, sono cose che stanno girando come ipotesi sul dopo, annunciate addirittura da Conte, poi magari le farà, magari non le farà, ma intanto ci sta pensando, e allora grazie a quel meccanismo potremmo, eri fuori casa nell'orario sbagliato, sei entrato in contatto con qualcuno che non doveva essere in casa in quel momento, o peggio ancora, per chi non ha un cellulare, non l'ha mai voluto avere, non lo vuole avere, allora la tua libertà è limitata. Se vai in giro e non ti trovo col cellulare, ti rimando a casa, ti multo, chi lo sa. Cioè, le possibilità sono infinite, e in più l'arbitrio poliziesco nell'applicazione di queste possibilità è enorme. Ti chiedo se c'è ancora qualcosa di importante da aggiungere, se no ci salutiamo.
Sì, io giusto per dare due battute finali, direi che il punto principale non è neanche tanto se queste misure qua più stringenti di cui hai riferito te, che sono le ipotesi che negli ultimi giorni stanno girando in ambito istituzionale, stiamo parlando di ambito istituzionale, non di chiacchiere, non più da bar, perché i bar sono chiusi ormai da due mesi, ma da social network, sono già inquietanti per il semplice fatto di essere state pensate. Perché vi è un completo superamento del paradigma di diritto anche liberale da questo punto di vista qua, vi è si dimostra come pezzi importanti del governo stiano cominciando a ragionare su come andare a incidere in profondità nella privacy degli individui, dei cittadini, come vengono definiti dallo Stato. Ben più di quanto già si faccia nella norma con tutto il sistema di sorveglianza che è stato messo in campo negli ultimi anni. Già il fatto che si cominci a ragionare in termini seri di ipotesi simili, secondo me è molto inquietante, ecco, e ci costringe a una riflessione su quanto effettivamente stia accadendo e su come l'emergenza stia venendo utilizzata per mettere su un sistema di sorveglianza e controllo che difficilmente sarà smantellabile una volta finita l'emergenza stessa, come spesso, come quasi sempre, anzi, succede in questi casi. Poi la chiudo qua, per chi volesse approfondire tutto lo scontro all'interno del gruppo di lavoro europeo che vi è stato sulla questione dell'applicazione, rimando all'ottimo articolo di Carla Frediani della sua newsletter Guerra di Rete, basta che lo cercate su internet e vi salterà fuori subito.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo, ti saluto, so che stai per andare a lavorare, perché essendo un informatico sei di quelli che lavorano più del solito, giusto?
Sì, esatto, perché noi abbiamo tutto da mettere sui sistemi di telelavoro, su cui ci sarebbero da fare delle altre interessanti chiacchiere magari in un'altra occasione, ecco.
Dai, ciao, alla prossima.
Un saluto, ciao Maria, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio.